Bene, se il tema di questa conversazione, di questa lezione, è quello della mistica della patria, occorre fare chiarezza su quello che è il contesto nel quale questa tematica si manifesta e si sviluppa. Dobbiamo partire dal periodo che potremmo chiamare dopoguerra, ma anche di uscita dalla guerra, e parlo naturalmente della Prima Guerra Mondiale, che è un contesto del tutto particolare. Intanto è un contesto sociale segnato da un profondo stato di lutto, da un lutto generalizzato. Siamo davanti a un numero di caduti, di perdite umane che mai il nostro paese, ma il mondo intero, aveva conosciuto in seguito a una guerra. Per questo, espressioni relative a una mistica, in questo caso una mistica della patria, che però vedremo essere profondamente collegata anche al culto del soldato caduto, cadeva in un orizzonte d'attesa particolarmente favorevole all'accoglienza di queste tesi. A proposito di questo contesto di lutto, ricordo anche che proprio nel 1920 era stato costituito il Comitato Onoranze Salme ai caduti in guerra, che doveva occuparsi della ricerca e della riesumazione dei corpi dei caduti e della loro inumazione in strutture realizzate all'occorrenza, come sarebbe stato ad esempio il cimitero degli invitti di Colle Sant'Elia, cioè il vecchio cimitero antistante al nuovo sacrario di Re di Puglia del 1938. Questo clima di lutto poi era caratterizzato da un proseguirsi di decessi. Da una parte si tratta dei feriti o degli ammalati per cause belliche, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che l'anno in cui si sviluppa l'impresa di Fiume, il 1919, è anche l'anno in cui c'è una recrudescenza di un'epidemia, anche allora l'epidemia di spagnola che in Italia provocò più o meno 700.000 vittime. E ancora in un contesto in cui, se D'Annunzio parlerà di vittoria mutilata, beh, la patria stessa, diciamo, era stata mutilata, ma mutilata in corpore vili dei tanti e tanti soldati, parliamo di 220.000 invalidi gravi che avevano riportato nel corso della guerra, appunto, delle gravi invalidità. Accanto a questo c'è poi il tema delle gravi tensioni sociali che caratterizzano il biennio 1919-1920, ma anche l'ultimo scorcio del 1918 e poi appunto l'intero 1919 è connotato anche da una polemica che si sviluppa nel nostro paese, appunto la polemica, potremmo definirla così, adriatica, in cui i nazionalisti soprattutto sostengono la necessità che l'Italia non rinunciasse a dei compensi, soprattutto sulla costa opposta del mare Adriatico e quindi in particolare la Dalmazia. Interviene la questione fiumana a complicare le cose e quindi queste rivendicazioni nazionalistiche si moltiplicano. Mentre d'altra parte nel paese si diffonde anche un senso di frustrazione, di delusione per i sacrifici compiuti davanti a, così, a dei condizionamenti che nelle trattative diplomatiche, le trattative che si svolgono a Parigi, subisce appunto l'Italia che non riesce a farsi portatrice fino in fondo delle proprie rivendicazioni. Un clima, peraltro, di frustrazione che proprio D'Annunzio aveva decisamente contribuito a diffondere quando già nel 1918, a guerra ancora in corso, il 24 ottobre, sul Corriere della Sera aveva pubblicato La canzone della Sernaglia, in cui fa spicco un verso destinato a grandi fortune, che è appunto quello in cui D'Annunzio fa riferimento al mito della vittoria mutilata. Vittoria nostra non sarai mutilata. Ecco, che cosa intendeva D'Annunzio. D'Annunzio paventava che l'Italia non avrebbe saputo ottenere, ricavare dalla guerra, pure vittoriosa sul piano militare, tutti i compensi territoriali che, a suo parere, le sarebbero spettati. E ancora una volta, con particolare riferimento ai compensi adriatici. Sono anche anni in cui si sviluppano miti di sangue e di morte, come dimostra bene, ad esempio, la riesumazione del corpo di Nazario Sauro, il volontario capodistriano, quindi suddito austriaco, che però aveva militato nelle file della Marina italiana e che, una volta catturato dagli austriaci, fu per questo impiccato a Pola. Ecco che la riesumazione del suo corpo diventa, per la propaganda italiana, nazionalista italiana, occasione di rivendicare ancora una volta i, tra virgolette, diritti italiani sull'Adriatico, paventando il nuovo nemico che intanto era sorto al confine orientale, quindi il regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e non perdendo occasione per fare dei croati, diciamo, i nuovi nemici che andavano a sovrapporsi agli antichi nemici, e cioè gli austriaci. A proposito di contesto, non possiamo nemmeno dimenticare che si sta sviluppando, soprattutto tra le classi medie che appoggiano queste rivendicazioni adriatiche, per lo più l'opinione pubblica medio-borghese, diciamo così, si sono sviluppate nuove forme di religione della patria. Una religione della patria che si basa appunto sul culto del soldato caduto, che vede svilupparsi nuove forme di religione civile, che vede diffondersi una profonda venerazione per il corpo dei caduti, per gli oggetti loro appartenuti che vengono esposti nei diversi musei del Risorgimento che sono sparsi sul territorio nazionale, musei del Risorgimento che diventano veri e propri luoghi di culto. Un amplificarsi del mito del Risorgimento, appunto, e una sublimazione dell'amor di patria che troverà proprio nelle parole di D'Annunzio, come vedremo, il suo apice. Così il martirologio risorgimentale, l'inno di Garibaldi, i martiri nostri sono tutti risorti, il mito del volontarismo garibaldino, certo diffuso appunto tra le classi medie, vede sovrapporsi le pretese del nazionalismo italiano. D'Annunzio è colui che realizza un nuovo stile per la politica, un nuovo stile oratorio. E siamo peraltro in continuità con quello che era stato lo stile, l'approccio d'Annunziano nei confronti di quelle che vengono chiamate le folle, oggi parleremo di masse, nella sua attività appunto oratoria finalizzata alla battaglia per l'intervento. Siamo cioè nel periodo del cosiddetto radioso maggio. Quando D'Annunzio, nell'orazione per la Sagra dei Mille, siamo nel maggio del 1915, aveva parlato di una, cito, Italia più grande non per acquisto, ma per conquisto, quindi un incitamento alla guerra, aveva parlato di un prezzo di sangue e di gloria che il paese avrebbe dovuto pagare per ottenere appunto le terre irredente che le sarebbero spettate di diritto, si era riferito agli eroi che risorgevano dalle loro tombe per schierarsi al fianco appunto dei nuovi combattenti che D'Annunzio avrebbe voluto essere schierati appunto contro l'Austria-Ungheria, è ancora una concezione anche macabra, insomma, di questa visione del legame mistico appunto tra vita e morte, in una frase come delle lor bende funebri, e parla degli eroi del Risorgimento, noi rifaremo il bianco delle nostre bandiere. E già nelle giornate del maggio 1915, D'Annunzio stabilisce, è capace di stabilire un nuovo tipo di relazione tra l'oratore, il leader, diremmo oggi, e le folle, oggi diremmo le masse. Va anche detto che in questa concezione nuova dell'oratorio, dell'oratoria, nel linguaggio che D'Annunzio utilizza, beh, siamo davanti a uno stravolgimento del linguaggio religioso, particolarmente famoso proprio nel discorso nell'orazione per la Sagra dei Mille, a cui già prima mi sono riferito, c'è un vero e proprio stravolgimento delle beatitudini cristiane. Se Gesù, appunto, si riferisce ai costruttori di pace, ai miti, ai perseguitati per la giustizia e così via dicendo, ed è un messaggio d'amore e di pace, evidentemente quello cristiano, D'Annunzio invece, aveva pronunciato queste parole: beati quelli che più hanno perché più potranno dare. Più potranno ardere, quelli che hanno 20 anni, una mente casta, un corpo temprato, una madre animosa, quelli che aspettando e confidando non dissiparono la loro forza, ma la custodirono nella disciplina dei guerrieri, e ancora quelli che disdegnarono gli amori sterili per essere vergini a questo primo e ultimo amore. Ora che D'Annunzio parlasse di castità, beh, questo è un fatto abbastanza curioso, ma insomma è un vero e proprio stravolgimento del messaggio cristiano. Sono delle nuove beatitudini che sono però beatitudini di guerra. Infatti, conclude D'Annunzio, beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte ricoronata di Dante, la bellezza trionfale d'Italia. Ecco, bisogna dire che già nel 1915 D'Annunzio godeva di una enorme fama, di un'enorme fama. Già Benedetto Croce nel 1903 doveva scrivere di D'Annunzio che occupa un gran posto nell'anima moderna, mentre nel 1909 un critico letterario fine come Borgese aveva coniato lo stesso termine dannunzianesimo per indicare una sorta di moda per cui si dannunzianeggiava, si imitava D'Annunzio. E per esempio Sembenelli, che pure in un primo tempo avrebbe dovuto essere coinvolto anche lui nell'impresa di Fiume, oratore, ma soprattutto commediografo, insomma, Benelli, era uno di questi imitatori di D'Annunzio, uno degli scrittori più letti nelle trincee, Guido da Verona, altro D'Annunziano in sedicesimo, come si dice, insomma. Ecco. D'Annunzio aveva capito che per un intellettuale era necessario, cito, immergersi nelle medie correnti vitali e mettere la propria anima in contatto con l'anima collettiva. Lo scopo era quello di, cito ancora, divenire l'interprete e il messaggero del suo tempo. Ora, l'occasione decisiva perché questo potesse accadere, fu da una parte, la campagna interventista in cui D'Annunzio è protagonista, e poi la guerra, naturalmente, guerra in cui D'Annunzio senza dubbio si distingue per le sue imprese, per le sue gesta, pensate ad esempio al volo su Vienna o alla cosiddetta Beffa di Bucherì, quindi via, per la via dei cieli, per la via del mare, D'Annunzio è ovunque protagonista e acquisisce una fama enorme che ingigantisce la grande fama di cui già godeva, non tanto, non soltanto come letterato e poeta, ma come uomo di mondo, come personaggio sempre al centro della scena italiana, della scena mondana, della scena della cronaca, e molto amato nei salotti borghesi aristocratici. La polemica adriatica che si sviluppa in Italia tra la fine del 1918 e i primi del 1919 vede ancora una volta D'Annunzio protagonista. Il testo emblematico di questa polemica, dove viene appunto coniato il termine di mistica della patria, è la lettera ai Dalmati. È il 15 gennaio 1919 e in questo testo vediamo D'Annunzio valorizzare una serie di simboli, la bandiera nazionale, innanzitutto, il leone di San Marco. Vede D'Annunzio ancora una volta utilizzare un linguaggio religioso e fare tutta una serie di espliciti riferimenti religiosi, ma siamo nel periodo in cui ormai si è sviluppata la religione, la politica come religione, una visione religiosa della politica e quindi anche del linguaggio che la connota. Questo non valeva per tutti, naturalmente. Fa dei riferimenti al culto dei caduti e dei martiri, nella lettera ai Dalmati in particolare, cita Francesco Rismondo, un volontario dalmata, appunto, morto durante la Grande Guerra, e presenza costante e ricorrente il tema del sangue e della morte. Vi è la contrapposizione duplice a un nemico esterno, in questo caso i croati e il regno dei serbi croati sloveni, è un nemico interno, il governo italiano. Convive in questo testo un registro alto con un registro basso e ingiurioso, e tutte le ingiurie e le bassezze vanno indirizzate appunto ai croati e agli jugoslavi. E poi, soprattutto, vi è la definizione del tema della mistica della patria, laddove D'Annunzio, nella sua ambizione di costruire un'Italia più grande, afferma che, cito, la guerra ha creato lo spazio mistico per la sua apparizione ideale. Che cos'era questa apparizione ideale della patria? In sostanza, D'Annunzio rivendicava questa patria più grande, quindi un'Italia che potesse ottenere tutti i compensi territoriali che le erano stati promessi dal patto di Londra e anche di più, visto che adesso era in ballo la questione di Fiume, in cui, come sappiamo, D'Annunzio fu appunto protagonista assoluto. Non era la prima volta che D'Annunzio utilizzava il termine mistico o mistica, nella sua opera letteraria, peraltro enorme, sviluppatissima. Aveva legato il tema della mistica ai luoghi, ai paesaggi, l'aveva applicato alla sfera della sessualità, l'aveva applicato alla politica, ai tempi, agli stati d'animo, ma qui appunto si definisce una cosiddetta mistica della patria, una costruzione ideale in cui i suoi seguaci e lui si sentivano in comunione spirituale con i morti della guerra, prima quelli del Risorgimento, ora quelli soprattutto i caduti della Prima Guerra Mondiale, ai quali D'Annunzio e i suoi legionari si sarebbero sentiti misticamente legati, come appunto avrebbe poi successivamente più volte ripetuto nel corso delle orazioni fiumane, quindi dopo il settembre del 1919, una patria che era qualcosa di profondamente diverso dall'Italia, diciamo così, ufficiale. E il 9 settembre del 1919 D'Annunzio aveva pronunciato parole come queste: l'Italia non è in quelli che di lei vivono, trafficandola e falsandola senza pudore, e si riferiva all'Italia ufficiale, al Parlamento, al governo italiano, ma, insisteva D'Annunzio, in quelli che per lei sola vivono e per lei patiscono e per lei sola sono pronti a morire. Siamo a 3 giorni dall'inizio dell'impresa fiumana. Evidentemente già D'Annunzio era pronto a spiccare il volo per la città di Burnica. E ancora, di quale patria stiamo parlando? Da una parte, dice D'Annunzio, per l'Italia di qua dal mare, quindi la penisola italiana, i morti sono morti, l'ossame è ossame, quindi ci siamo già dimenticati di quei morti, e la politica che le nostre classi dirigenti stanno attuando non hanno nessun rispetto di quei caduti. Invece, parlando di Fiume, dice: nella terra di San Vito i nostri morti sono sicuri, sono sepolti nella pura fede, la fede profonda, che è la fede appunto in questa patria più grande, cui ormai per conquisto si era addivenuti, diciamo così, con il successo militare nella Prima Guerra Mondiale, che invece, a parere di D'Annunzio, la politica ufficiale stava negando. Io allora vi leggerei un passo per capire anche qualche cosa di più, se possibile, di questa complessa oratoria d'annunziana e di questa complessa costruzione che è la mistica della patria, questo patriottismo esasperato dal punto di vista politico come rivendicazioni nazionaliste, ma esasperato nel linguaggio, appunto. E vi leggerei il testo Volete notizie? Una orazione che D'Annunzio pronunciò il 17 settembre, 5 giorni dopo l'ingresso suo e dei suoi legionari appunto a Fiume. Dice D'Annunzio: io partii solo da Venezia nel pomeriggio di giovedì 11 con 2 buoni compagni e con 39 gradi di febbre. Scelsi il giorno 11 in commemorazione dell'impresa di Bucherì. Il mio piccolo quartier generale notturno stava di faccia all'alberghetto dove gli sbirri sorpresero Oberdan. La partenza fu ritardata da più di un'avversità. Potei superare ogni impedimento e formare la colonna verso le 5 del mattino. Le stelle brillavano come in quarto dei mille. Erano tutte fauste. L'alba era corsa ad un brivido garibaldino. Sulla via di fiume presi con me quanti volli. Poche mie parole bastavano a muovere compagnie, battaglioni, squadriglie. Partirei proprio da quest'ultima frase. Le parole di D'Annunzio sono parole generative, parole che cambiano. È qualche cosa che ricorda molto da vicino l'Antico Testamento, il verbo creatore, ahinoi. E D'Annunzio ha, diciamo, la presunzione di dire qualche cosa di simile di se stesso. E poi in questo breve testo c'è di tutto. C'è il ricordo della Grande Guerra, il ricordo appunto dell'impresa di Bucheri, il ricordo del martire per eccellenza dell'irredentismo giuliano, Guglielmo Oberdan. L'idea dell'avversità dei fatti, la partenza ritardata da più di un'avversità e la sua capacità di superare appunto ogni impedimento, il favore delle stelle e il ricordo dei garibaldini e il mito dei volontari, appunto. Quindi davvero in queste poche frasi troviamo tutta una serie di elementi che connoteranno tutta la cosiddetta mistica della patria che caratterizzerà numerosi discorsi tenuti a Fiume. Non voglio trattenervi troppo a lungo, ma appunto in un discorso come la prima voce dell'Arengo ritroviamo il mito della giovinezza, dell'eroismo, della classicità e di Roma, il mito del combattentismo, l'utilizzo di simboli come la bandiera tricolore che aveva avvolto il corpo dell'amico Giovanni Randaccio caduto a San Giovanni di Duino in un'impresa sfortunata e sciagurata, peraltro congeniata a quanto pare dallo stesso D'Annunzio, il tema della Dalmazia e dell'Italia irredenta, e quindi il lutto per questa mancata redenzione di quelle terre, il mito del garibaldinismo, il dialogo costante con la folla, e poi in altri esempi ancora che ho cercato di inserire nelle diapositive che potete utilizzare per accompagnare questa conversazione, troverete tutta una serie di riferimenti per farvi capire quali fossero i nodi centrali, i nuclei centrali, i temi utilizzati da D'Annunzio per elaborare questa mistica della patria. Una mistica, ripeto, appunto, in cui delineava una patria ideale costruita sul mito dei caduti, su un legame mistico tra i caduti e i suoi legionari, in quel caso. In alcuni passi D'Annunzio paventerà la marcia dei morti su Fiume, quindi caduti pronti a scendere di nuovo in campo per difendere quella patria più grande a cui appunto l'Italia, ma quella che si identificava con questi valori, fondamentalmente con D'Annunzio, avrebbe assolutamente dovuto ambire, ecco. E per chiudere questa conversazione citerei un passo di Emilio Gentile, un importante storico del fascismo italiano, dove nel parlare di questa contrapposizione tra l'Italia ufficiale e quella ambita da D'Annunzio, misticamente se vogliamo, Gentile parla di un processo di appropriazione monopolistica del mito nazionale da parte di un movimento politico che definisce la nazione in maniera esclusiva, secondo la propria ideologia, cioè chi segue D'Annunzio, chi l'ha seguito a Fiume, chi crede nelle necessarie rivendicazioni adriatiche e molto di più dell'Italia, stava dalla parte giusta. Quella era la patria, tutto il resto non lo era. Quindi riconosceva, scrive ancora Gentile, solo a chi condivide questa ideologia il diritto di essere parte della nazione e pretende nello stesso tempo di essere l'unico interprete e l'esecutore legittimo della sua volontà. Quindi, cito ancora un altro studioso, Michael Dean, di D'Annunzio a Fiume, la rivolta capeggiata da D'Annunzio era diretta contro il vecchio ordine esistente nell'Europa occidentale e sarebbe stata attuata in nome della creatività, della virilità giovanili che si sperava avrebbero dato vita a un mondo modellato sull'immagine dei suoi creatori. Ma questi creatori, anzi questo creatore, questo demiurgo, era D'Annunzio stesso, intorno alla cui parola e sulla cui parola si costruivano miti, simboli, attraverso appunto un linguaggio religioso, si delineavano più o meno credibili obiettivi politici e soprattutto si delineava una spaccatura tra questa Italia più grande, misticamente avvertita, che comprendeva naturalmente tutte le terre irredente, che viveva del mito della redenzione di alcune terre, come la Venezia Giulia, come il Trentino, naturalmente. e che si contrapponeva polemicamente appunto agli tagli ufficiali, una spaccatura, dicevo, che avrebbe drammaticamente connotato il cosiddetto primo dopoguerra italiano e che avrebbe portato alle sciagure successive della storia del nostro paese, a partire dall'affermarsi del fascismo. Non apro qui il capitolo dei legami tra D'Annunzio e il fascismo. Certo è che la crisi di Fiume, anche attraverso l'utilizzo di questo linguaggio, questa concezione del capo unico, capace di arringare le folle e di far fare alle folle ciò che il capo appunto desiderava, il comandante nel caso di D'Annunzio desiderava, si delinea una crisi, la crisi dello Stato liberale italiano, che appunto avrebbe avuto come drammatica conseguenza l'affermazione del fascismo.